Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, i santi, la via maestra per il paradiso. Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, oggi volevo con voi intrattenermi sulla figura di San Luigi Orione, 1872-1940, colui che Pio XII chiamò il grande apostolo di carità, il padre dei poveri, l'insigne benefattore dell'umanità afflitta. Bene, il nostro santo nacque a Ponte Curone nella diocesi di Tortona, Alessandria, il 23 giugno 1872, quarto figlio di Vittorio, un povero selciatore di strade, e di Caterina Feltri, donna loquace ma analfabeta, tuttavia molto religiosa. E, tra l'altro, i due coniugi si erano sposati proprio nell'ora e nel giorno in cui la Madonna appariva per la prima volta a Bernadette, a Lourdes. Sotto la guida della mamma, Luigi crebbe innocente, Pio, in casa amava giocare coetanei, a fare la processione e a dire la messa. E quindi già sentiva questo trasporto, diciamo, per le cose della fede. Sovente, anche d'inverno, si recava a portare fiori di carta da lui fabbricati davanti a un'immagine della Madonna venerata in una cappellina in mezzo ai campi. Quindi vediamo anche questo amore alla Madonna che già inizia a germogliare, che vedremo e andrà crescendo di giorno in giorno. Luigi riuscì presto a imbrigliare il suo temperamento focoso, aiutando nel lavoro i genitori. Ebbe modo di frequentare soltanto la prima elementare e metà della seconda. Esclusi i mesi invernali, passava il resto dell'anno con il babbo lungo le strade del Piemonte, intento a trasportare sassi. Sovente era costretto a dormire nei fienili, proprio perché erano una famiglia molto povera. Se era sfibrante per lui lo stare inginocchiato a lungo sulla terra umida, era però molto più martoriante il sentire proferire bestemmie. A Cassine Monferrato, avendo udito bestemmiare con cattiveria un operaio, perché si era ammaccato un dito, corse in chiesa, mise le mani nell'acqua santa e con essa si lavò la lingua. A Nizza Monferrato, udendo bestemmiare, lasciò la cariola, corse in chiesa a pregare il Signore perché lo facesse morire, anziché permettere che lo offendesse con brutte parole. Quindi vediamo in questi due gesti, no? Come, diciamo, da una parte sente un grande dolore, diciamo, per il fatto che qualcuno ha offeso Dio, commesso un peccato, ma dall'altra sente anche il timore di poter cadere nello stesso errore, no? Per questo si bagna la lingua con l'acqua santa, per questo supplica il Signore di farlo piuttosto morire che anche lui poter arrivare al punto di offendere in tal modo Dio. Qui vediamo la sua delicatezza, anche la sua umiltà, no? A Castelnuovo Calcea, mentre i suoi compagni di lavoro si riposavano, durante il mese di maggio si recava in chiesa a fare compagnia alla Vergine Santissima e a supplicarla di farlo diventare sacerdote. Più tardi confesserà: è stato il mio respiro fin da piccolo. Già lo vediamo in questo cercare di imitare il prete nella messa, nelle processioni, ecco, ma questa vocazione andava sempre più crescendo anche con il suo voler stare vicino a Dio, vicino alla Madonna. Una sera d'inverno, dopo il rosario, da alcune buone donne sentì dire che l'antico santuario della Madonna della Fogliata presso Casalnoceto era caduto in rovina. E ne provò come un sussulto al cuore. Senza dire niente ad alcuno, l'indomani presto andò a cercare i ruderi del santuario, li liberò dalla neve, si inginocchiò su di essi e pregò: care Madonna della Fogliata, Concedimi la grazia di diventare sacerdote. Prometto che ti farò ricostruire il santuario. Quindi vediamo come affida totalmente alla Madonna la sua vocazione, promettendo in cambio di fare tutto ciò che era in suo potere per glorificarla, e in questo caso ricostruire il santuario in suo onore. A 13 anni fu accolto nel convento dei frati minori di Voghera, ma vi rimase soltanto pochi mesi a causa di una polmonite e dello scarso rendimento degli studi. Infatti era quasi ormai prossimo alla morte, i medici l'avevano dato per spacciato, per questo i frati l'avevano rimandato a casa, anche se lui avrebbe desiderato rimanere lì, anche a costo di rimanere semplice fratello. E questo spirito francescano, vedremo, gli rimarrà, ecco, nel cuore, questo desiderio della povertà, di darsi interamente a Dio, ultimo tra gli ultimi. Il 4 ottobre 1886 entrò nell'oratorio che Don Bosco aveva aperto a Torino e che dirigeva allora con l'aiuto di Don Michele Rua. E in 3 anni Luigi fece le 5 classi di ginnasio. Nelle difficoltà si recava nel santuario di Maria Ausiliatrice davanti alla statua che il cappellano dell'ospedale di Ponte Curone aveva regalato a Don Bosco e gli diceva: «Noi ci conosciamo, tu sei del mio paese, mi raccomando, aiutami». Quindi vediamo che rimane sempre questo affidarsi totalmente alla Madonna, ecco, rifugiarsi in lei, chiedere a lei l'aiuto per poter servire Dio. Quando Don Bosco si ammalò, Luigi offrì la vita per lui con altri 5 compagni, e quando morì egli fu tra gli incaricati di ricevere oggetti dai visitatori e accostarli alla salma del defunto. E convinto che Don Bosco fosse un santo, gli venne l'idea di andare al refettorio e di affettare del pane da distribuire ai malati, dopo che era stato messo a contatto con il corpo di lui. Ma nella fretta si tagliò l'indice destro, che è proprio il dito della messa, no? Il dito con cui il sacerdote prende l'ostia. Infatti era uno dei motivi per cui gli era negata l'ordinazione se aveva danneggiato l'indice destro. Quindi, spaventato dall'idea di non poter diventare più sacerdote, corse presso le spoglie di Don Bosco, avvicinò ad esse il suo dito penzolante, e all'istante vide scomparire il sangue nei pori del santo e cicatrizzarsi la ferita. Ecco, Don Bosco gli aveva fatto il miracolo, la grazia. Al termine del ginnasio, durante gli esercizi spirituali, Orione trascorse una notte in preghiera presso la tomba di Don Bosco per conoscere meglio la volontà di Dio. Da tempo, infatti, gli pareva di essere chiamato a una vita di maggiore povertà. Ai superiori confidò: «Don Bosco mi ha fatto capire che la mia strada non è questa». Così, tornato in famiglia, prese la decisione di entrare nel seminario di Tortona, qualora vi fosse stato ammesso senza farne domanda, gli fosse portata la veste talare senza prendere la misura e suo padre fosse tornato alla pratica della vita cristiana. Erano questi 3 segni che Don Luigi Orione chiedeva, diciamo, al Signore per manifestare se questa era la via, e tutti e 3 i segni si verificarono alla lettera. Così Luigi entrò nel seminario. Il padre Alberto Vaccari, il suo compagno di studio, ne ammirò il raccoglimento, la comunione quotidiana, il fervore che appariva in una commozione esteriore di tutto il suo corpo. Così scrive: «Lo trovai molto gioviale e allegro nelle ricreazioni, puntualissimo nell'osservanza, pieno di zelo per la salute delle anime. Egli parlava già in modo concreto delle sue future opere, dei collegi ai quali avrebbe dato vita, e faceva tra i compagni i primi proseliti, riempiendo tutti di fervore. Fin dal seminario pensai che egli avrebbe fatto grandi cose per Dio e per la Chiesa, e che sarebbe stato santo d'altare. Gli vidi fare atti di mortificazione, quali si leggono nelle vite dei grandi santi. Lo vidi sopportare amabilmente le derisioni, le contraddizioni che a volte gli attirava il suo modo di fare un po' strano». Il rettore del seminario, Don Ambrogio D'Affra, diceva ai suoi collaboratori: «Non meravigliatevi di quello che fa Orione, sembrano stranezze, ma non lo sono, se avessimo tanti come lui». Durante il corso della teologia, non potendo pagare la retta del seminario, si prestò a fare da sacrestano in Duomo con lo stipendio di 12 lire mensili e l'alloggio di una piccola cameretta. In quel tempo cominciò a visitare i malati, i carcerati e a prendersi cura dei giovani più poveri. Quindi vediamo come insieme coniughi da una parte lo spirito francescano, ecco, della povertà, dall'altra l'apostolato di San Giovanni Bosco. Li raccolse prima nella sua stanza, poi nella chiesa del Crocifisso e quindi col permesso del vescovo Monsignore Ingino Bandi, nel giardino e negli annessi locali dell'episcopio. Don Carlo Sterpi, presente il 3 luglio 1892 all'apertura dell'oratorio San Luigi, depose così nei processi: «Non ho mai dimenticato il discorso inaugurale che egli pronunciò con il trasporto che gli era naturale in quella circostanza sul tema anime, anime». Quindi vediamo già in San Luigi Orione questa pasta di santo, cioè questo desiderio di farsi santo e quindi di fare ogni cosa al meglio. D'altra parte era stato alla scuola di San Giovanni Bosco e del Beato Rua. Dopo poco tempo Orione fu costretto a chiudere il suo oratorio per il rumore che i ragazzi facevano e le devastazioni che compivano. Quel giorno, tutto afflitto, salì nella sua camera, depose la chiave dell'oratorio nelle mani della statua della Madonna che aveva sul tavolo e nella notte vide in sogno tra i rami di un albero del giardino del vescovo Maria Santissima, ricoperta di un grande manto con il quale copriva una moltitudine di giovani di ogni colore, di sacerdoti e suore. Comprese allora che il suo apostolato tra la gioventù non solo sarebbe continuato, ma avrebbe assunto proporzioni sempre più grandi. Quindi vediamo anche nel momento del fallimento, ancora una volta, Luigi Orione si affida alla Madonna. Mette nelle sue mani le chiavi dell'oratorio, come dire, ci devi pensare tu, e la Madonna infatti dà il segno attraverso un sogno. Con l'approvazione del vescovo, il nostro santo prese in affitto una casa nel sobborgo di San Bernardino e, benché non fosse ancora sacerdote, aprì un collegio per facilitare ai ragazzi più poveri la via al sacerdozio. Il vescovo gli concesse alcuni seminaristi in aiuto, tra cui Paolo Albera, Alberto Risi e Carlo Sterpi, che per 50 anni sarà suo collaboratore. L'istituto, posto sotto la protezione della Madonna della Provvidenza, fiorì talmente che l'anno successivo Orione dovette trasferirsi con i suoi 140 alunni in un vecchio convento detto Santa Chiara. Con i ragazzi crescevano anche le preoccupazioni. Un giorno, non sapendo come fare per pagare un debito molto grande, Orione bucò le orecchie della statua della Madonna, quasi per costringerla a sentire le sue necessità, e vi infilò gli orecchini della mamma Carolina. E i denari occorrenti gli arrivarono. Quindi vediamo anche la sua, diciamo, davvero genuinità, no? Nell'amore verso la Madonna, no? Come l'amore degli innamorati, come l'amore dei bambini, no? Attraverso questo ge gesto un po' curioso, no? Di forare le orecchie della statua della Madonna per costringerla a sentire, ecco, le sue necessità. Ogni tanto egli conduceva i suoi allievi in pellegrinaggio a Monte Spineto, portando egli stesso sulle spalle un sacco di pane e recitando il rosario. Una volta, mentre i suoi ragazzi si divertivano, per penitenza si fece quasi trascinare da uno di loro verso la cima del colle con una corda al collo, tra la meraviglia dei pellegrini. Quasi voler imitare i fioretti di San Francesco, no? Monsignor Bandi, soddisfatto dei buoni inizi dell'istituto, in un'assemblea del clero additò tutti Orione quale secondo Don Bosco e gli concesse la facoltà di predicare in ogni parrocchia. Frattanto egli si preparava a ricevere gli ordini sacri, dormendo pochissimo di notte sopra un saccone di paglia, per attendere di più alla preghiera e allo studio. Quindi vediamo come, nonostante le attività anche esteriori, non trascurava quelle interiori dell'anima, la preghiera e lo studio. fu ordinato sacerdote il sabato santo del 1895 e a Pasqua celebrò la prima messa nell'oratorio del Santa Chiara, conferendo l'abito a alcuni probandi. Nasceva così la piccola opera della Divina Provvidenza, che fu eretta canonicamente il 21 marzo 1903. Il primitivo scopo della congregazione, con il passare degli anni, si ampliò fino ad abbracciare tutte le forme di carità al sollievo dei poveri, dei malati e degli orfani. L'ideale dell'istituzione era espresso con due motti. Il primo recita così: Gesù, Papa, Anime, Maria. E il secondo: restaurare tutte le cose in Cristo. Quindi Gesù e Maria sono i due termini, diciamo, che devono guidare ogni azione. La parola Papa, no? Che esprime il suo attaccamento alla Chiesa, no? Alla fede cattolica, e poi anime, ecco, la conquista delle anime, la salvezza delle anime. Il tutto con la luce di Cristo, no? Restaurare tutte le cose in Cristo. Nel 1897, durante gli esercizi spirituali, Don Orione stese i suoi propositi in 30 punti minuti e severi, e tra l'altro scrisse: «O Signore Gesù, oggi comincio vita nuova, come un secondo battesimo. Prometto di fare tutto ciò che vedrò e che potrà farmi santo, di abbandonarmi in tutto nelle braccia di Gesù. Voglio fare penitenza dei miei peccati, amare il Signore con il cuore e con le opere, tanto da morire arso dalla sua carità. Vivrò con il permesso del confessore a pane, acqua e minestra. Mi confesserò possibilmente tutti i giorni e non meno di ogni 3 giorni. Andrò a confessarmi da chi mi farà più santo. Mi farò la disciplina e metterò il cilicio. Parlerò poco, pregherò molto e lavorerò tanto da cadere alla sera stanco nelle braccia di Gesù, mio bene e mio tutto». Dei santi, è come se ogni giorno partissero da capo, no? Nella loro ansia, nel loro desiderio di glorificare Dio, di fare il bene. Subito dopo l'ordinazione sacerdotale, Don Orione, per fare un po' di bene e procurare il pane ai suoi figli, accettò predicazioni in quasi tutte le parrocchie della diocesi. La sua comparsa in un paese voleva dire i confessionali assiepati di penitenti e la comunione generale. Signore della parola, la sapeva spiegare con chiarezza, unzione a tutte le necessità degli uditori. Benché piccolo, tozzo, di aspetto fisicamente volgare, cioè nel senso come persona a cui non gli daresti un soldo, possedeva uno spirito dinamico e tenace. Non aveva una straordinaria intelligenza, ma si era formato una buona cultura patristica, attingendo appunto agli scritti dei santi padri. Di temperamento ardente e sensibilissimo, non offendeva mai, anche quando proferiva i suoi drastici giudizi. Aveva una straordinaria luce negli occhi e quando parlava sembrava davvero ispirato. L'8 settembre 1898 Don Orione ampliò la sua opera dando l'abito della penitenza ai primi 3 eremiti della Divina Provvidenza nel santuario della Madonna sul Monte Spineto, con lo scopo di pregare e lavorare nei cenobi solitari e nelle colonie agricole per la prosperità spirituale e materiale della congregazione. Per sollecitare l'aiuto delle dame, della Divina Provvidenza e degli amici coadiutori, scrisse molto sul bollettino da lui pubblicato a cominciare dal 1895. Ne giunse una copia anche tra le mani di Monsignor Blandini, vescovo di Noto, Agrigento, il quale pregò Don Orione di aprire nella sua diocesi prima un convitto e poi una colonia agricola con eremiti. Nel 1904 Don Bosco dovette abbandonare il Santa Chiara, questo primo, diciamo, grande ospizio per giovani che aveva creato, perché il comune non gli rinnovò il contratto decennale d'affitto. Essendo in vendita il caseggiato degli oblati del vescovo, andò a seppellirvi una statuetta della Madonna e così la pregò: «Concedimi questa abitazione per i miei ragazzi, tu sarai la mia padrona». Quindi vedete la Madonna sempre, no? Come guidi il suo percorso. Tu sarai la mia padrona. E la casa infatti gli fu venduta e due benefattori gli donarono la somma occorrente per l'acquisto e le riparazioni. Prima di consegnare la somma al vescovo, il santo fece collocare a ventaglio attorno al quadro della Madonna del Buon Consiglio i 26 biglietti da 1.000 e invitò a vederli coloro che credevano giunta l'ora del fallimento della sua opera. Come dire, vedete, mia opera è nelle mani della Madonna e lei può tutto, no? Era un modo per glorificare la Madonna e segnalare com'era lei la vera padrona, ecco, della sua opera. Essendo voluta da Dio, essa prosperò tanto che nel 1906 il fondatore fu in grado di presentare a Pio X il regolamento definitivo e chiedergli il permesso di mandare i suoi figli in missione nel Brasile. Il Papa però ritenne più opportuno assegnarli a Roma alla parrocchia di Ogni Santi. Grande impressione, nel 1908 destò in tutta Italia la notizia che il terremoto aveva devastato la città di Reggio Calabria e di Messina. E Don Orione si recò da solo sul luogo del disastro per raccogliere i primi orfani a Cassano allo Ionio con l'aiuto del vescovo Monsignor Pietro La Fontaine e iniziare la spola della carità tra le zone più colpite. Si stabilì a Messina sopra un carro merci per dirigere e organizzare i lavori di soccorso e in quei mesi faticò tanto da perdere, secondo lui, qualche anno di vita. Lo stesso amore per il prossimo lo spingerà nel 1915 a soccorrere i terremotati della Marsica. Anche allora lavorò tanto da cadere un giorno sfinito sul ciglio della strada e in seguito dichiarò: «Ho proprio creduto di morire e ho avuto un senso di mestizia. Pensai che il mio corpo sarebbe stato sbranato dai lupi e che i miei figlioli non avrebbero avuto il conforto di venire a pregare sulla mia tomba». Vedete come non si risparmiava, ecco, di certo, nella carità. Il suo zelo fu molto apprezzato da Pio X, che, avendo bisogno di una persona di fiducia da mettere come vicario generale accanto all'arcivescovo di Messina, nel duro lavoro di riorganizzazione della diocesi dopo il terremoto, il Papa pensò a Don Orione. Nonostante il bisogno di direzione che aveva ancora la sua congregazione, che era agli inizi, per compiacere il Papa accettò quella carica per quasi 3 anni, nonostante che l'arcivescovo, considerandolo una spia del Vaticano, nulla gli dicesse della diocesi. Anzi, il settimanale diocesano lo chiamava pazzo e Monsignor Livio Mangraviti, astuto segretario dell'arcivescovo, lo detestava perché lo considerava un intruso nell'ufficio di vicario generale da lui agognato. Pio X, venuto a conoscenza delle difficoltà che incontrava, chiamò Don Orione vero martire e tramite un suo figlio gli raccomandò di avere pazienza, pazienza, perché con la pazienza si fanno i miracoli. Don Orione non desiderava altro che compiere i desideri del Papa, ma i suoi avversari, per costringerlo ad andarsene, attentarono alla sua fama, falsificando la sua firma sui registri di una casa di prostituzione. Pensate, no? Come se lui avesse frequentato questi luoghi malfamati di peccato, arrivando persino a indurre un barbiere a raderlo con un rasoio infetto. E sulla faccia e sulle mani di Don Orione apparvero presto dei tagli e delle pustole che cercò di curare con l'alcol. Un suo sacerdote, chiamato a restargli accanto, lo trovò nella sua camera afflitto da un dolore pacato e profondo, perché temeva di essere stato avvelenato. A consolarlo da Tortona corse nel mese di luglio Don Sterpi. Dopo una settimana Don Orione guarì, ritornò in curia e a quanti con premura gli dicevano: «Come sta, Monsignore? Abbiamo tanto trepidato per lei». Rispondeva: «Non sono mai stato tanto bene come in mezzo a questa razza di vipere». Frattanto, i perfidi sul suo tavolo avevano fatto trovare un libro di medicina aperto alla pagina e al titolo Come si cura la sifilide, quindi proprio per ancora più, diciamo, divulgare il fatto che lui era malato di sifilide, che perché aveva frequentato quelle case di prostituzione. Il santo non volle deferire al tribunale civile il barbiere per spirito di carità, ma in seguito il reo confesserà i mandanti. Tuttavia, finché Orione visse, quel delitto pesò sempre come un incubo sul suo cuore. Il tentativo di diffamazione era tanto più sanguinoso in quanto Don Orione, per singolare privilegio di Dio, non andava soggetto a tentazioni contrarie alla castità, anzi lui era un grande amante della purezza e voleva che i suoi figli custodissero con grande cura questa virtù, che è la virtù che maggiormente splende nella Vergine Maria, che era diciamo, l'oggetto del suo amore, della sua tenera devozione e della sua spiritualità, tutta intrisa di marianità. Fu comunque fatta un'inchiesta e provata la sua innocenza. In quel tempo gli apparve in pieno giorno Don Rua, il beato Rua, il collaboratore di Don Bosco, anche egli morto, e lo confortò. Don Orione riprese con maggior lena il suo lavoro a favore degli orfani e dei poveri, tra la generale ammirazione del popolo e dei sacerdoti più zelanti, tra i quali anche Sant'Annibale di Francia, fondatore dei rogazionisti, e il beato Giuseppe Allamanno, fondatore dei missionari della Consolata. Il suo programma di vita era così espresso in una lettera del 2 marzo 1911 a un conte: «Cercherò di impastarmi di carità di dentro e di fuori e di annichilirmi per la salute dei fratelli e tirare all'amore di Dio e della Chiesa le anime del popolo». Da Messina, Don Orione continuò a lavorare per la formazione dei suoi chierici attraverso lunghe lettere. Monsignor Bandi però faceva difficoltà ad ammetterli agli ordini e così il santo si rivolse a Pio X, il quale nel 1910 autorizzò diversi vescovi a promuovere agli ordini sacri candidati che fossero stati presentati da Don Orione. Quando gli fu concesso di lasciare l'incarico di vicario generale, Don Orione si recò a Roma. Durante l'udienza che Pio X gli concesse, ebbe la consolazione di emettere i voti perpetui nelle mani di lui. Quindi aveva, diciamo, il conforto dell'appoggio del Papa, ecco, nonostante tanti, diciamo, anche nella Chiesa lo avversassero, addirittura tentassero, ecco, di diffamarlo. Con maggiore efficacia poté lavorare così per l'incremento della sua congregazione. Formò vocazioni decise a tutte le opere di carità, scrivendo ai superiori delle varie case: «Ci sia solo lo strettamento necessario per non soffrire di freddo e fame. Vivete umilissimamente nell'orazione e nel lavoro e in dolce povertà della grotta di Betlemme e della croce». Qui vediamo proprio lo spirito francescano, no? Che lo aveva permeato nei primi anni della sua giovinezza. Se era facile nell'accogliere postulanti di qualsiasi età, provenienza e condizione, esigeva che fossero promossi agli ordini solamente quelli che avevano vero spirito di fede, sicura vocazione, spirito di umiltà e di sacrificio. In nessuno tollerava oziosità e mollezze. Era sua massima: i giovani non si devono toccare né per carezzarli né per castigarli. Diceva: i religiosi devono essere angeli. Nel 1920 scrisse ai suoi figli: «Tutte le virtù voglio che siano da noi praticate, ma quanto alla purità voglio che sia la virtù speciale nostra. Madonna, Madonna mia, disperdete fin le pietre dei nostri istituti in cui i figli della Divina Provvidenza cessassero dell'essere tali da non potersi più chiamare né essere i prediletti del vostro cuore per questa angelica virtù». Vedete come l'amore per la purezza gli derivava proprio anche dalla sua tenera devozione per la Madonna, come la Madonna era davvero la sua maestra, nell'esercizio delle virtù e nel cammino cristiano. Accanto ai figli della Divina Provvidenza, con gli stessi intenti, nel 1917 fece sorgere anche le piccole missionarie della carità. Dopo la loro istituzione, invece di lavorare per la gioventù, il beato dedicò le sue energie al sollievo degli infelici che chiamava le perle della società. Per essi istituì case che il popolo spontaneamente chiamò piccoli cottolengo Don Orione. Tra i suoi scritti c'è un canto d'amore: amare Gesù e le anime è l'opera più grande che si può fare sulla terra. I piccoli e i poveri di Gesù, i ciechi, i vecchi, gli afflitti, gli orfanelli, i malati sono il mio sogno e il canto di Dio che mi gira intorno all'anima. Non aveva tempo Don Orione per occuparsi dei rivolgimenti politici di quegli anni burrascosi. Nei suoi appunti del 1920 si legge: «La mia politica è il Pater Noster e il mio partito, la carità». Rifuggiva dall'incontrarsi con pubblicisti e giornalisti. Durante il fascismo non si piegò mai a servilismo e apertamente disapprovò quanti altri lo davano. Da Da parte di qualcuno furono fatti tentativi per dare un diverso indirizzo alla sua opera, ma Don Orione si diceva disposto a rimanere anche solo o a ritirarsi, piuttosto che mutarne lo scopo. Era affabile e mansueto con tutti, si scusava delle dimenticanze in cui poteva incorrere, dicendo: «La mia povera testa è un gran cestone». Era convinto di essere un povero prete di campagna, un grande peccatore, un facchino della Divina Provvidenza, uno straccio della Santa Chiesa. Con grande realismo, un giorno scrisse a Monsignor Bruno, segretario della Congregazione del Concilio: «La mia piccola congregazione è la congregazione degli stracci. Siamo stracci della Chiesa e siamo per gli stracci». Con grande umiltà definì più volte la sua opera un gran pasticcio. «Lo dico specialmente ai vescovi e alla Chiesa, perché non si lasciano imbrogliare da me, e ai nostri sacerdoti e chierici, perché non si insuperbiscano se la divina provvidenza si serve dei nostri stracci per fare un po' di bene». Questa è un'altra caratteristica dei santi. Ecco, rimanere sempre umili e considerarsi semplici strumenti nelle mani della provvidenza. Quando però Don Luigi Orione si era convinto che un'iniziativa corrispondeva ai disegni di Dio o riusciva opportuna o necessaria per il bene del prossimo, non vi era difficoltà che lo arrestasse, non i viaggi lunghi e faticosi, non la mancanza di denaro, non le contrarietà. Più volte, nel modo più inaspettato, gli giunsero in mano e proprio al momento opportuno delle somme cospicue. Parlando nel mese di marzo ai vecchietti dell'ospizio di Sant'Antonio di Ameno, affermò di essere stato aiutato molte volte da San Giuseppe in modo miracoloso. Nel 1925 fu chiamato d'urgenza a Cortona da un'anziana benefattrice. Essendovi giunto di notte, smarrì la via. Anziché chiedere informazioni, preferì volgersi verso il santuario di Santa Margherita da Cortona, la santa che abbiamo ricordato qualche venerdì fa, la quale è raffigurata di solito con il cane. Vi ricordate quando lei si trova ancora, diciamo, nella vita di peccato? E il suo amante era stato ucciso, un cane, no, l'aveva portata nel posto dove era stato nascosto il cadavere, no? E da cui poi inizierà la sua conversione, il suo ravvedimento. E per questo, diciamo, poiché è dipinta con un cane, Don Orione, rivolgendosi verso il santuario di Santa Margherita, esclama: «Oh, se tu volessi mandarmi il tuo cane!» Sta di fatto che improvvisamente comparve un cagnolino bigio, il quale lo precedette fino alla casa della benefattrice. Don Orione lo benedisse e il cagnolino, fatto 3 inchini, scomparve. Era un angelo mandato, no? Dal cielo per intercessione di Santa Margherita da Cortona. Dio lo ricompensava così del suo amore per i poveri e del suo distacco dai beni della terra. In una lettera del 1922 a Carlotta Celesia scrive: «Grazie a Dio non ho attacco ai mattoni, né corro dietro alle rendite. Io non cerco roba o denaro, cerco anime». Nel 1929 confidò Don Risi: «Come si va avanti non lo so. Ora vedo proprio ogni giorno la mano di Dio che sta aperta sopra di noi. Dia ai nostri sacerdoti che la piccola opera va diventando un miracolo di tutti i giorni. Mai come oggi mi vedo costretto a confessare che è stata opera delle mani di Dio. Più i poveri crescono e più Gesù vi pensa». Nel 1933 diede all'arcivescovo di Genova l'annuncio dell'acquisto del manicomio del Paverano con questi termini: «Si degni vostra eminenza aiutarmi a ringraziare nostro Signore, che si serve di me ignorante, grande peccatore, perché non ha trovato sulla terra creatura più vile di me. Adopera lo sterco per confondere l'oro di questo mondo, perché chi fa tutto è il Dio e la sua provvidenza». E nel 1935 l'arcivescovo di Milano, il venerabile cardinale, il defunto Schuster, nella cui arcidiocesi aveva dato inizio al piccolo Cottolengo, scrisse: «Tra il denaro e me c'è una specie di nemicizia perpetua. Non ho soldi, ma non ho debiti». E dalla sua carità Don Orione non escluse nessuno. Usava specialissimi accorgimenti nel ricevere nelle sue case dell'istituto anche i sacerdoti lapsi, e diceva: «Quest'opera ci costerà molto, ci darà molti dolori, ma il Signore, anche solo per questo, ci darà il paradiso». E molto si adoperò perché Romolo Murri e Ernesto Bonaiuti, sacerdoti modernisti scomunicati, ritornassero a migliori sentimenti e si ravvedessero. Bene, facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo la storia di San Luigi Orione. Bene, continuiamo la vita di San Luigi Orione. Il nostro santo era di temperamento dinamico, tenace nel lavoro, incurante della fatica, nemico di ogni formalismo e perdita di tempo, fino al punto che diede ordine di bruciare un sofà su cui a Villa Moffa aveva visto dei chierici fare la siesta, come dire, io non voglio gente che riposa. Di fibra robustissima non dormiva più di 5 ore per notte. Di giorno, benché stanchissimo, non riposava mai. Non fu mai visto uscire di casa per un po' di svago o un passeggio. Suo unico sollievo erano le visite ai poveri, ai malati, agli orfani e ai probandi delle varie case. Sovente dovette fare i viaggi in cerca di pane per i suoi poveri e i suoi chierici. Ciò nonostante, non gli mancarono critiche da parte anche dei suoi stessi figli. Un giorno scrisse a Don Risi: «Quelli che si lamentano di me non sanno la vita che faccio. Da 3 mesi non vado mai a letto prima dell'una e alle volte ci tiro fino alle 2 o alle 3 di notte». In un'altra circostanza gli uscì dal cuore questo lamento: «Sono solo a lavorare e sono pochi quelli che veramente lavorano. Chiacchiere molte, ma olio di gomito sono pochi, pochi, pochi. Se i miei sapessero tutto, avrebbero un po' di compassione e vivrebbero diversamente. Poveri miei figli che non capiscono niente. E vivono da signori, o non tutti almeno da poveri religiosi». Un giorno ricevette una brutta parte dai impiegati della curia romana. Don Orione allora scattò e scrisse a Don Sterpi: «La Chiesa non la servono e non l'amano solamente quelli che stanno in Vaticano per Bacco, la servono e la amano anche quelli che senza un soldo di stipendi e senza cercare onori né cariche si logorano la vita nel silenzio e nei debiti per dare pane e vita timorata di Dio e a dei poveri fanciulli». E diceva sovente: «Sono nato povero, voglio vivere povero e voglio morire povero. Ho cominciato l'opera con 8 soldi, ma sono sempre stato aiutato da tutti». Non tollerava che qualcuno cercasse di alleviare la sua povertà, che praticava fino all'esagerazione, talvolta dovette rimanere chiuso in camera perché gli rammendassero la veste, l'unica che aveva, o gli risuolassero le scarpe che voleva pulite ma non lucide. Pio X, un giorno, ricevendole in udienza, gli chiese bonariamente: «Quante sono le persone che le hanno dato in prestito gli indumenti?» Finché la salute gli permise, egli viaggiò sempre in terza classe e quando si dovette servire dell'automobile, gli sembrava una cosa più da signori che da poverelli e ne faceva a meno il più possibile. Era persuaso che senza la povertà le comunità non possono conservare il buono spirito. E un giorno piangendo disse: «Purtroppo io morirò con la pena di non essere stato compreso dai miei figli come sia e debba essere intima la povertà della congregazione». Non portava con sé né portafogli, né orologi, né la chiave di casa, perché diceva: «La chiave è del padrone e la nostra casa non è nostra, ma dei poveri». Per molti anni, non avendo pastrani, si recò d'inverno dal Paterno a San Bernardino presso le suore con una coperta sulle spalle. Non voleva che si viaggiasse con valigie, si facesse uso di borse da ragioniere o si portasse orologi al braccio. E suoi figli diceva: «Se volete che la provvidenza ci aiuti, dobbiamo essere poveri». Se c'era nei suoi ospedali un solo letto libero, lo riservava non a chi poteva contribuire in qualche misura alla sua opera, ma a chi non possedeva nulla. Per far fronte a esigenze urgenti, teneva un fondo di alcune centinaia di migliaia di lire e diceva: «Quando si vuole fare il bene, non bisogna aspettare l'ultimo soldo per comprare l'ultima tegola». E parlando ai benefattori più volte fu udito dire: «Quello che fate per i poveri e per il Dio, è Gesù che entra con i poveri, che voi visitate nei poveri». Poiché cercava di diffondere le sue opere un po' ovunque, taluni non lo comprendevano e lo trattavano da squilibrato, da uno che fa cose più grandi di quelle che può. Don Orione sopportava e superava tutto dicendo: «Quante volte ho travisto Gesù nei poverelli, dobbiamo trattarli come i nostri padroni». Un giorno scrisse: «Io non voglio che si litighi con i vescovi per cose materiali, voglio stare inchiodato ai piedi della Chiesa e dei vescovi di ciascun vescovo». La spiegazione di ciò è contenuta nella lettera che il 2 aprile 1925 scrisse al guardiano del convento di Meda a Milano: «Mi è più cara un'oncia di carità che 1.000 quintali di diritti. Con i diritti ci inforchiamo, con la carità ci uniamo, ci edifichiamo in Cristo e ci santifichiamo». In occasione del 25° anno di fondazione dell'istituto dichiarò: «Un pensiero mi conforta e sia detto a gloria di Dio esempio di chi verrà in congregazione, che in mezzo a tanti peccati e ingratitudine e freddezze e sbagli e mancamenti e deficienze, con la divina grazia e per la divina grazia, questi 25 anni sono stati di amore e di fedeltà al Santo Padre e alla Santa Madre Chiesa». Nei contrasti, il santo esclamava: «Tutto come vuole il Signore, unicamente come vuole il Signore», e scriveva: «Se fosse volontà di Dio, distruggerei anche la congregazione». Nelle sue lettere ripeteva sovente: «Gesù si ama sulla croce o non si ama?». Dov'è che Don Orione trovava tanta forza e tanto coraggio per le sue opere? Nella preghiera e nella devozione alla Madonna. Diceva lui: «L'uomo tanto vale quanto prega, dal nostro lavoro tanto resta quanto è cementato dall'orazione». Vedete com'è? Aveva ben compreso che, poiché l'opera di Dio, è chiaro che il mezzo con cui edificare, con cui portare avanti il regno di Dio è e non può essere altro che la preghiera, l'abbandono in Dio, l'unione con Lui, l'amore per Lui. Tutto si può nascondere, dice, meno che la mancanza di pietà. Il 4 marzo 1919 scrisse alla contessa Spalletti: «Quando io prego, sento la voce di Dio nel profondo dell'anima e sento Dio che cresce in me. Tutta la vita è vuota e così vana e arida quando non prego». Comunque avesse passato la notte, Don Orione, appena sentiva bussare alla porta per la sveglia, si alzava per essere presente con gli altri agli esercizi di pietà. Era tenacissimo nella pratica della meditazione quotidiana. Celebrava la messa con tanta devozione che dava la sensazione quasi di vedere Dio. Quando si trovava a Roma per la festa di San Luigi, andava immancabilmente a celebrare la messa all'altare del Santo nella chiesa di Sant'Ignazio. Per lui Gesù sacramentato era il padrone di casa, Non partiva e non giungeva in uno dei suoi istituti o dei suoi ospedali senza prima passare in cappella a salutarlo. Nei piccoli Cottolengo istituì la Laus Perennis e perché in qualche casa non mancasse mai l'adorazione al Santissimo Sacramento fondò nel 1926 le suore cieche adoratrici. Benché fosse dispensato dal celebrare la liturgia delle ore a motivo del grande lavoro da cui era oberato, i suoi grandi viaggi, movimenti, eccetera, la recitava quando poteva, impreziosiva i ritagli di tempo con giaculatori e con la recita del rosario. Si raccomandava alle preghiere degli altri, dicendo: se Dio non mi tiene la mano sulla testa, che cosa sarà di me? Oltre alla preghiera, abbiamo detto l'altro punto forza, ecco, di San Luigi Orione era la sua devozione alla Madonna. Con la Madonna faceva tutto, senza la Madonna non faceva niente. Era solito dire: si è cominciato ai piedi della Madonna, Ave Maria e avanti. Tutti gli anni organizzò grandiosi pellegrinaggi, specialmente ai santuari della Madonna della Guardia e di Caravaggio. Quando viaggiava aveva sempre le tasche piene di medagline e di immagini e le donava a profusione. Il 29 agosto 1918, nell'antica chiesetta di San Bernardino, in cui da tempo era venerata la Madonna della Guardia, fece il voto di erigere un tempio alla Vergine Santissima se la grande guerra si fosse conclusa con la vittoria dell'Italia e i soldati del Rione fossero tornati a casa sani e salvi. Per motivi da lui indipendenti, poté far benedire la prima pietra soltanto nel 1926 e dare il primo colpo di piccone nel 1928 alla testa dei suoi giovani e chierici. Il tempio fu inaugurato 3 anni dopo dal vescovo di Tortona, Monsignor Pietro Grassi, e in quell'occasione i chierici e ragazzi di Don Orione, che si erano fatti per 3 anni i facchini della Madonna, recarono in processione le cariole e gli strumenti da muratore. Nel 1935 Don Orione scrisse così a Monsignor Bruno: il santuario se lo è fatto la Madonna e posso ben dire, mattone per mattone, la Madonna non mi ha mai lasciato confuso nelle giornate di pagamenti. Per destare interessamento e suscitare la carità dei buoni, progettò di porre sul santuario una statua della Santissima Vergine di grandi proporzioni. Chiese perciò e fece raccogliere nei paesi della diocesi oggetto di rame che erano in disuso. Questo fu chiamato il prete delle pignatte rotte. La statua della Madonna, alta 14 metri in bronzo fuso, fu pronta nel 1959 e collocata sull'alta torre campanaria. Anche a Fumo di Corvino, Pavia, Don Orione nel 1939 fece costruire un santuario in onore della Madonna di Caravaggio. Don Perduca, incaricato dei lavori, si trovò un giorno senza denari per pagare gli operai. Si recò da Don Orione, ma egli gli disse: «Ho niente, venite domani, la Madonna ci penserà». Il giorno dopo andò a celebrare la messa in San Michele all'altare della Vergine del Carmine, la cui nicchia rientrava nel muro perimetrale di casa madre, e così la pregò: «Cara Madonna, ho bisogno di denari per gli operai di fumo, pagami un po' di affitto». Dopo la messa, gli si presentarono in sacrestia due benefattrici che gli offersero l'esatta somma che occorreva. Don Orione esclamò: «Benedetta la Santa Madonna! La Madonna e i santuari se li fa da sé, non bisogna lesinare con lei». In quello stesso anno, trovandosi un giorno con Zambarbieri nella stanza dell'economato, gli disse: «Vedi, quella Madonna mi ha parlato». Quindi vediamo questa costante, no? Di abbandono totale, come un figlio nelle braccia della propria madre, che sa essere onnipotente davanti al trono di Dio. Nel 1921 Don Orione fa il primo viaggio nell'America Latina per visitare la casa che aveva aperto nel 1913 in Brasile e per avviarne altre in Argentina. Confessò: piangevo nel vedere quel popolo senza un sacerdote che battezzasse i loro bambini, che confortasse i loro malati, che benedicesse le tombe dei loro morti. Il secondo viaggio lo fece nel 1934, quando cioè la sua congregazione contava già 15 istituti in Brasile, Argentina e Uruguay. Prima di partire raccomandò ai suoi figli l'amore a Gesù, alla Madonna, al Papa, ai poveri e diede ordine di dire ogni giorno una salve regina perché il Signore ci mandi delle croci e ci dia la forza di ben sopportarle. Quindi lui le croci le desiderava, no? Come un segno, un contraddistinto, no? Del fatto che Gesù era contento di lui. Egli ne portava tante in fondo al cuore, ma una lo faceva sanguinare. Nel 1930 due sacerdoti di Tortona, durante una missione in Svizzera, fecero circolare il sospetto che a Messina Don Orione avesse frequentato case di tolleranza. Vedete come quella calunnia purtroppo si era ormai sparsa. Come diceva Voltaire, calunnia, calunnia, vedrai che resterà qualcosa, anche se non è vero, no? Purtroppo è davvero un male terrificante, no? La calunnia, un peccato terrificante. La falsa insinuazione, con somma afflizione di Don Orione, venne a conoscenza perfino dei suoi chierici e di numerosi laici. Ignoriamo il motivo per cui il vescovo non sia intervenuto per rendere omaggio alla verità. Don Orione colse allora l'occasione del congresso eucaristico internazionale di Buenos Aires per visitare le sue case, ma soprattutto per porre un atto a tutela del suo buon nome e delle congregazioni da lui fondate, perché è chiaro che se colpisce il fondatore, colpisce anche l'opera alla fine, no? Che ha compiuto. Dall'Argentina, il 5 ottobre 1934, scrisse così ai suoi religiosi: «Perdono e amo tutti in Gesù Cristo, vorrei morire per Gesù e per la Chiesa e per le anime, e specialmente per quelli per cui vado in esilio. E Dio benedica tutti». Pochi giorni dopo scrisse al vescovo una lettera in cui chiedeva una dichiarazione a tutela della sua innocenza, ma quando la lettera giunse a destinazione, Monsignor Grassi era ormai morto. In seguito, non essendo stata accolta la sua richiesta, neppure dal nuovo vescovo, Monsignor Egisto Melchiori, il beato profetò: «Mi farete da morto quello che non mi fate da vivo». Tante volte è così, vediamo la vita di tanti santi che hanno dovuto subire l'umiliazione fino alla fine, ma poi ecco, la verità è trionfata, tanto che oggi sono invocati da tutta la Chiesa, appunto, e la loro santità è mostrata, come modello, ecco, a tutta l'umanità. Il 2 febbraio 1938 dispose che, in segno di protesta, dopo la sua morte fosse seppellito almeno 1 metro fuori i confini della diocesi di Tortona. Sul Conte Grande, su cui Don Orione si era imbarcato, si trovava anche il cardinale Eugenio Pacelli, legato pontificio, al quale furono presentati ufficialmente i pellegrini. Don Orione avrebbe voluto buttarsi ai piedi del rappresentante del Papa per baciargli la porpora e riceverne la benedizione, ma il legato lo trattenne dicendogli: «E io che cosa dovrei baciare a lei che è un santo?» Durante il viaggio Don Orione fece due prediche che sorpresero tutti. L'arcivescovo di Palermo, che era presente, testimoniò: «Sapevo che Don Orione era un sacerdote di molta virtù, ma ero ben lungi dal pensare che fosse un uomo di tanta dottrina e di tanta potenza oratoria. Ha fatto delle prediche meravigliose, ha fatto piangere tutti». Fu offerto un pranzo in suo onore ed egli vi partecipò per non disgustare nessuno, ma per far capire che si sbagliavano nel ritenerlo qualcosa di più che un povero prete, si mise a raccontare episodi della sua fanciullezza dipingendosi come il più barabba del suo paese. Vedete come i santi cercano sempre di stornare le lodi, ecco, da loro. Nell'America Latina, sostenuto dalle competenti autorità, inaugurò Piccoli Cotolengo. Guidò i primi passi delle sue opere, suscitò vocazioni, riponendo come al solito un'illuminata fiducia nella divina provvidenza. Gli fu offerto anche un santuario della Madonna, che egli fece restaurare e ingrandire. Diceva: «Ci sono i protestanti, gli ebrei e i mercanti per amore del cotone e della ricchezza, e non ci sarà il sacerdote per le anime e per i poveri». Dall'Argentina inviò in Italia radiomessaggi, dischi incisi e mirabili lettere che costituiscono la Magna Carta dello spirito dell'opera e sono autentiche testimonianze della sua attività e santità. Don Orione ricevette lumi speciali dalla Santissima Vergine. Un giorno, tra i rifiuti di Buenos Aires, trovò una statuetta della Madonna del Carmine che era malconciata. La raccolse con devozione. Se la mise in camera e più di una volta di notte vide accendersi improvvisamente su di essa una luce misteriosa. per mezzo della quale comprese fatti che avvenivano in lontananza e interessavano la sua opera. Quindi vediamo come davvero la Madonna era la guida, ecco, spirituale del nostro santo, e come non mancasse mai di guidarlo e di sorreggerlo e di aiutarlo a portare avanti quell'opera che Dio stesso gli affidava. I religiosi nel frattempo scrivevano: se il nostro caro padre rimane ancora qui in America, muore per il lavoro. Il santo avrebbe voluto restarvi perché c'era tanto bene da fare, ma quando fu pregato di tornare, obbedì. All'imbarco andò a salutarlo una grande folla di popolo e di autorità, persino il presidente della Repubblica. Giunse a Tortona per la festa della Madonna della Guardia, più curvo di quanto era partito. Riprese subito il suo lavoro alle dipendenze del visitatore apostolico che la Santa Sede aveva nominato, e specialmente a fare la spola tutte le settimane tra Tortona e Genova, tra Tortona e Milano, per ricevere e dare soccorsi, confortare gli afflitti, consolare i dubbiosi. Da ogni parte riceveva fasci di lettere, era invitato a visitare i malati. Un giorno fu chiamato al letto di un ragazzo morente di rapallo. Appena il malato lo vide, parve riprendersi e gli disse: «Don Orione, se lei mi bacia, io guarisco». Benché il ragazzo avesse alla bocca delle pustole e delle croste ripugnanti, il beato lo accontentò e il malato in quell'istante guarì. La grazia, però, il nostro santo l'attribuì a un pezzo di cilicio, una reliquia che portava con sé di San Carlo Borromeo. In due eccezionali raduni di benefattori amici nell'Università Cattolica di Milano, Don Orione parlò levando un inno alla carità e alla divina provvidenza. Con gli aiuti ricevuti poté aprire nuove case e incrementare gli studi dei suoi chierici. Durante l'inaugurazione a Roma dell'Istituto San Filippo Neri, disse all'onorevole Stefano Cavazzone, oratore ufficiale: «Carissimo senatore, quante esagerazioni, quanti complimenti! Io non faccio altro che rappezzare i piani della Divina Provvidenza». Nello stesso anno diede nuovo impulso alla Laus Perennis dei rappresentanti delle varie famiglie religiose negli istituti di carità, dicendo: «È con la preghiera che si fanno le opere di Dio, è da essa che abbiamo la luce divina, la forza sovrumana, il coraggio del bene, la serenità nelle tribolazioni, la calma celeste che si riverbera talvolta anche nell'aspetto della persona che prega». Nella sua vita molte volte aveva constatato l'efficacia della preghiera. Quando era ancora in America, un giorno Don Orione confidò a uno dei suoi figli: «Qualche volta mi sono raccomandato l'anima da me, ho un po' di mal di cuore che mi fa voltare e rivoltare per delle ore senza darmi requie, ma via. Siamo giovanotti di 62 anni, se anche viene sorella morte, la coglieremo a festa, che siamo vissuti abbastanza, ti pare?» La morte sembrava che lo volesse rapire il 1 aprile 1939, mentre si trovava in Alessandria. Portato di corsa all'ospedale, risultò durante la pesa di 75 kg, e allora si rivolse al sanitario e gli disse: caro dottore, i peccati pesano». Volle ricevere i sacramenti, ma dopo una settimana rassicurò tutti esclamando: «Sono risuscitato. Ave Maria e avanti». La vita di Don Orione parve nuovamente spezzarsi il 9 febbraio 1940. Chiese i sacramenti, ma anche questa volta, appena superata la crisi, volle riprendere il lavoro. Fece dire a Don Sterpi, che gli consigliava il riposo: «Rinunzio alla salute, rinunzio alla vita, ma voglio fare il mio dovere fino all'ultimo». E ripeteva spesso: «Desidero morire stando in piedi, guardando il cielo e lavorando». Alle suore diceva: «Se vi è possibile, non dite mai la parola 'son stanca per il lavoro', perché tale parola nel vocabolario dei santi non esiste. Lavoriamo e poi andremo in paradiso». Quando il male lo tormentava, non fu mai visto compiere un gesto di contrarietà. Qualche volta si rammaricava soltanto di doversene stare inoperoso, specialmente di recare disturbo agli altri, e ogni tanto ripeteva: «So di che morte morirò e bisogna che stia preparato sempre». Gli fu consigliato, vista la salute, di trasferirsi a Sanremo nel pensionato di Santa Clotilde. Ma egli, la vigilia della partenza, nel dare l'ultima buonanotte ai suoi figli, protestò: "Non è tra le palme che voglio vivere e morire, ma tra i poveri che sono Gesù Cristo." Prima di partire volle fare la sua confessione in preparazione alla morte. Giunto a Sanremo, Don Orione preparò una spedizione missionaria, scrisse lettere, inviò un bel telegramma a Pio XII nell'anniversario dell'incoronazione. Vedete come i santi, anche quando sono a riposo, sono sempre in attività, possiamo dire. Il 12 marzo, prima di cena, volle recitare con il chierico infermiere le orazioni e il rosario inginocchiato per terra. Alle 22:45 il suo respiro però si fece tagliente. Chiamò l'infermiere che lo aiutò a mettersi sopra una poltrona, espirò poco dopo, ripetendo flebilmente: "Gesù, vado, vado, Gesù, Gesù." Lasciava 300 sacerdoti e 16.605 pagine di scritti che formano 62 volumi. Per una settimana la salma del Beato passò come in trionfo da Sanremo a Milano attraverso la Riviera Ligure. Fu sepolto a Tortona, la città del suo pianto e del suo amore, nella cripta del santuario della Madonna della Guardia, dopo che la curia vescovile gli aveva reso quella giustizia che in vita gli era stata negata. Il processo di beatificazione fu introdotto il 29 marzo 1963. Paolo VI ne riconobbe l'eroicità delle virtù. Giovanni II lo beatificò. Il corpo di Don Orione fu riesumato e trovato incorrotto ed è esposto alla venerazione dei fedeli nel santuario della Madonna della Guardia che aveva costruito con l'aiuto dei suoi ammiratori. Bene. Bene, chiediamo a questo santo che ci aiuti anche noi a crescere nell'amore alla Madonna, che sia davvero la Madonna la nostra padrona, ecco, quella che guida le nostre azioni. A lei vogliamo affidarci costantemente, con la recita del rosario, con le giaculatorie, facendo tanti atti di abbandono, di fiducia in lei e cercando di servirla, di glorificarla nella nostra vita, di farla conoscere e amare anche dagli altri, come ha fatto Don Orione lungo la sua vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Luigi Orione prega per noi. Bene, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.